Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Bentrovati a tutti voi, amici carissimi, e come ogni mercoledì l'appuntamento è consueto con l'attività settimanale di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon per la vita e per la morte. E now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich tushi vodchong shengs nami pses radio i televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Bentrovati amici carissimi, la visita a Sulmona è stata il momento centrale della settimana di Benedetto XVI e poi tra i vari incontri l'udienza al nuovo ambasciatore dell'Iraq e l'udienza al comitato organizzatore delle GMG di Madrid, ma come sempre iniziamo con l'udienza generale di questa mattina che si è svolta nell'aula Nervi in Vaticano, stracolma di fedeli. Sarà infatti l'ultima udienza per un certo periodo perché il Papa da questo pomeriggio è a Castel Gandolfo per un periodo di riposo e nel periodo di luglio le udienze generali sono sospese. Oggi Benedetto XVI ha parlato di Don Scoto, la religiosità espressa con l'umiltà del cuore e della mente dal popolo di Dio è la vera sorgente della fede, un magistero che precede la teologia e che da questa va poi approfondita e accolta. Il Papa ne ha parlato appunto nella sua catechesi di oggi, ma ascoltiamo insieme le sue parole.
Un'antica iscrizione sulla sua tomba riassume le coordinate geografiche della sua biografia e dice: l'Inghilterra lo accolse, la Francia lo istruì, Colonia in Germania ne conserva i resti, in Scozia egli nacque. Non possiamo trascurare questa informazione anche perché possediamo ben poche notizie sulla vita di Don Scoto. Egli nacque probabilmente nel 1266 in un villaggio che si chiama proprio Duns, nei pressi di Edimburgo. Attratto dal carisma di San Francesco d'Assisi, entrò nella famiglia dei frati minori e nel 1291 fu ordinato sacerdote. Dotato di un'intelligenza brillante portata alla speculazione, quell'intelligenza che gli meritò dalla tradizione il titolo di Doctor Subtilis, dottore sottile, Don Scoto fu indirizzato agli studi di filosofia e di teologia presso le celebri università di Oxford e di Parigi. Conclusa con successo la formazione, intraprese l'insegnamento della teologia nelle università di Oxford e di Cambridge e poi di Parigi, iniziando a commentare, come tutti i maestri del tempo, le sentenze di Pietro Lombardo. Le opere principali di Don Scoto rappresentano appunto il frutto maturo di queste lezioni e prendono il titolo dai luoghi in cui egli insegnò, Opus Oxoniense, Oxford, Reportatio Cambrigensis, Cambridge, Reportata Parisiensia. Da Parigi si allontanò quando scoppiato un grave conflitto tra il re Filippo IV e il Bello, il Papa Bonifacio VIII. Don Scoto preferì l'esilio volontario piuttosto che firmare un documento ostile al Sommo Pontefice come il re aveva imposto a tutti i religiosi. Così per amore alla sede di Pietro, insieme ai frati francescani, abbandonò il paese. Cari fratelli e sorelle, questo fatto ci invita a ricordare quante volte nella storia della Chiesa i credenti hanno incontrato ostilità e subito perfino persecuzione a causa della loro fedeltà e della loro devozione a Cristo, alla Chiesa e al Papa. Noi tutti guardiamo con ammirazione a questi cristiani che ci insegnano a custodire come un bene prezioso la fede in Cristo e la comunione con il successore di Pietro e così con la Chiesa universale. Tuttavia, i rapporti fra il re di Francia e il successore di Bonifacio VIII ritornarono ben presto amichevoli e nel 1305 Don Scoto poté rientrare a Parigi per insegnarvi la teologia con il titolo di Magister Regens, oggi si direbbe professore ordinario. Successivamente i superiori lo inviarono a Colonia come professore dello studio teologico francescano, ma egli morì l'8 novembre del 1308 a soli 43 anni di età, lasciando comunque un numero rilevante di opere. A motivo della fama di santità di cui godeva, il suo culto si diffuse ben presto nell'ordine francescano. Il venerabile Papa Giovanni Paolo II volle confermarlo solennemente beato il 20 marzo 1993, definendolo cantore del Verbo incarnato e difensore dell'Immacolata Concezione. In questa espressione è sintetizzato il grande contributo che Don Scoto ha offerto alla storia della teologia. Anzitutto, egli ha meditato sul mistero dell'incarnazione e, a differenza di molti pensatori di cristiani del tempo, ha sostenuto che il Figlio di Dio si sarebbe fatto uomo anche se l'umanità non avesse peccato. E dice nella Rapportata Parisiense: pensare che Dio avrebbe rinunciato a tale opere se Adamo non avesse peccato sarebbe del tutto irragionevole. Dico dunque che la caduta non è stata la causa della predestinazione di Cristo e che, anche se nessuno fosse caduto, né l'angelo né l'uomo, in questa ipotesi Cristo sarebbe stato ancora predestinato nella stessa maniera. Questo pensiero, forse un po' sorprendente, nasce perché per Don Scoto l'incarnazione del Figlio di Dio, progettata sin dall'eternità da parte di Dio Padre nel suo piano di amore, è compimento della creazione e rende possibile ad ogni creatura in Cristo e per mezzo di Lui di essere colmata di grazia e dare lode e gloria a Dio nell'eternità. Don Scoto, pur consapevole che in realtà a causa del peccato originale Cristo ci ha redenti con la sua passione, morte e risurrezione, ribadisce che l'incarnazione è l'opera più grande e più bella di tutta la storia della salvezza e che essa non è condizionata da nessun fatto contingente, ma è l'idea originaria di Dio di unire finalmente tutto il creato con se stesso nella persona e nel carne del Figlio. Fedele discepolo di San Francesco, Don Scoto amava contemplare e predicare il mistero della passione salvifica di Cristo, espressione dell'amore immenso di Dio, il quale comunica con grandissima generosità al di fuori di sé i racci della sua bontà e del suo amore. E questo amore non si rivela solo sul Calvario, ma anche nella Santissima Eucaristia, della quale Don Scoto era devotissimo e che vedeva come il sacramento della presenza reale di Gesù e come il sacramento dell'unità e della comunione che induce ad amarci gli uni gli altri e ad amare Dio come il sommo bene comune. Cari fratelli e sorelle, questa visione teologica, fortemente cristocentrica, ci apre alla contemplazione, allo stupore e alla gratitudine. Cristo è il centro della storia e del cosmo, è colui che dà senso, dignità e valore alla nostra vita. Come a Manila il Papa Paolo VI, anch'io oggi vorrei gridare al mondo: Cristo è il rivelatore del Dio invisibile, è il primogenito di ogni creatura, è il fondamento di ogni cosa, egli è il maestro dell'umanità, è il Redentore, egli è nato, è morto, è risorto per noi, egli è il centro della storia del mondo, egli è colui che ci conosce, che ci ama, egli è il compagno e l'amico della nostra vita. Io non finirei più di parlare di lui. Così Paolo VI nel 70 a Manila. Non solo il ruolo di Cristo nella storia della salvezza, ma anche quello di Maria è oggetto della riflessione del Dr. Subtilis. Ai tempi di Duns Scoto, la maggior parte dei teologi poneva un'obiezione che sembrava insormontabile alla dottrina secondo cui Maria Santissima fu esente dal peccato originale sin dal primo istante del suo compimento. Di fatto l'universalità della redenzione operata da Cristo a prima vista poteva apparire compromessa da una simile affermazione. Appare come se Maria non avrebbe avuto bisogno di Cristo e della sua redenzione. Perciò si opponevano i teologi a questa tesi. Duns Scoto ha sviluppato allora un argomento per capire tuttavia questa preservazione del peccato originale, un argomento che verrà poi adottato anche dal Beato Papa Pio IX nel 1854, quando definì solennemente il dogma dell'Immacolata Concezione di Maria. E questo argomento è quello della redenzione preventiva, secondo cui l'Immacolata Concezione rappresenta il capolavoro della redenzione operata da Cristo, perché proprio la potenza del suo amore e della sua mediazione ha ottenuto che la madre fosse preservata dal peccato originale, quindi a lei è totalmente redenta da Cristo, ma già prima della concezione. I francescani, suoi confratelli, accolsero e diffusero con entusiasmo questa dottrina e altri teologi, spesso con solenne giuramento, si impegnarono a difenderla e a perfezionarla. A questo riguardo vorrei mettere in evidenza un dato che mi pare importante. Teologi di valore come Duns Scoto, circa la dottrina sull'Immacolata Concezione, hanno arricchito con il loro specifico contributo di pensiero ciò che il popolo di Dio credeva già spontaneamente sulla Beata Vergine e manifestava negli atti di pietà, nelle espressioni dell'arte e in genere nel vissuto cristiano, così la fede sia nell'Immacolata Concezione sia nell'Assunzione Corporale della Vergine era già presente nel popolo di Dio, mentre la teologia non aveva trovato ancora la chiave per interpretarla nella totalità della dottrina della fede. Quindi precede il popolo di Dio i teologi, e tutto questo grazie a quel soprannaturale sensus fidei, cioè quella capacità infusa dallo Spirito Santo che abilita ad abbracciare la realtà della fede con l'umiltà del cuore e della mente. E così in questo senso il popolo di Dio è magistero che precede e poi va approfondito, intellettualmente accolto dalla teologia. Possano sempre i teologi mettersi in ascolto di questa sorgente della fede e conservare l'umiltà e la semplicità dei piccoli. Lo avevo ricordato qualche mese fa dicendo: ci sono grandi dottori, specialisti, maestri della fede che ci hanno insegnato molte cose, sono penetrati nei dettagli della Sacra Scrittura, ma non hanno potuto vedere il mistero stesso, il vero nucleo. L'essenziale è rimasto nascosto. Invece ci sono anche nel nostro tempo i piccoli che hanno conosciuto tale mistero. Pensiamo a Santa Bernadette Soubirous, a Santa Teresa di Lisieux, con la sua nuova lettura della Bibbia non scientifica, ma che entra nel cuore della Sacra Scrittura. Ritorniamo. Infine, Duns Scott ha sviluppato un punto a cui la modernità è molto sensibile. Si tratta del tema della libertà e del suo rapporto con la volontà e con l'intelletto. Il nostro autore sottolinea la libertà come qualità fondamentale della volontà, iniziando una impostazione di tendenza volontaristica che si sviluppò in contrasto con il cosiddetto intellettualismo agostiniano e tomista. Per San Tommaso d'Aquino, che seguì Sant'Agostino, la libertà non può considerarsi una qualità innata dalla volontà, ma il frutto della collaborazione della volontà e dell'intelletto. Un'idea della libertà innata e assoluta, collocata nella volontà che precede l'intelletto, sia in Dio che nell'uomo, rischia infatti di condurre all'idea di un Dio che non sarebbe legato neppure alla verità e al bene. Il desiderio di salvare l'assoluta trascendenza e diversità di Dio con un'accentuazione così radicale e impenetrabile della sua volontà non tiene conto che il Dio che si è rivelato in Cristo è il Dio Logos, che agisce pieno di amore verso di noi. Certamente, come afferma Duns Scott nella linea della teologia francescana, l'amore supera la conoscenza ed è capace di percepire sempre di più del pensiero, ma è sempre l'amore del Dio Logos. Anche nell'uomo l'idea di libertà assoluta, collocata nella volontà, dimenticando in esso con la verità, ignora che la stessa libertà deve essere liberata dai limiti che le vengono dal peccato. Parlando ai seministi romani nell'anno scorso, ricordavo che la libertà in tutti i tempi è stata il grande sogno dell'umanità, sin dagli inizi, ma particolarmente nell'epoca moderna. Però proprio la storia moderna, oltre alla nostra esperienza quotidiana, ci insegna che la libertà è autentica e aiuta la costruzione di una civiltà veramente umana solo quando è riconciliata con la verità. Si è scanciata dalla verità, la libertà diventa tragicamente principio di distruzione dell'armonia interiore della persona umana, fonte di prevaricazione dei più forti, dei violenti, e causa di sofferenze e di lutti. La libertà, come tutte le facoltà di cui l'uomo è dotato, cresce e si perfeziona, afferma Don Scotto, quando l'uomo si apre a Dio, valorizzando quella disposizione all'ascolto della sua voce, che Scotto chiama potentia obedientialis. Quando noi ci mettiamo in ascolto della rivelazione divina, della parola di Dio per accoglierla, allora siamo raggiunti da un messaggio che riempie di luce e di speranza la nostra vita e siamo veramente liberi. Cari fratelli e sorelle, il Beato Duns Scott ci insegna che nella nostra vita l'essenziale è credere che Dio ci è vicino e ci ama in Cristo Gesù e coltivare quindi un profondo amore a Lui e alla Sua Chiesa. Di questo amore noi siamo i testimoni su questa terra. Maria Santissima, ci aiuti a ricevere questo infinito amore di Dio di cui godremo pienamente in eterno nel cielo, quando finalmente la nostra anima sarà unita per sempre a Dio nella comunione dei santi.
Benedetto XVI, poco prima dell'udienza, aveva inaugurato una nuova statua in Vaticano dedicata a Sant'Annibale Maria di Francia con una preghiera per le vocazioni. Il Papa ha invocato il Signore perché mandi nella sua messe degni operai. La statua di alta 5,30 m, scolpita in un blocco di marmo di Carrara, rappresenta il santo rogazionista nato a Messina il 5 luglio del 1851 e vi fondò, si dedicò soprattutto alle vocazioni, ai poveri, vi fondò orfanotrofi e congregazioni proprio a Messina. Dopo il terremoto del 1908 si trasferì in Puglia e continuò da lì la sua missione, canonizzato nel 2004 e annoverato tra i santi sociali del Novecento. E torniamo alla giornata di domenica che Benedetto XVI ha trascorso a Sulmona, dapprima con una grande celebrazione nella piazza principale della città, Piazza Garibaldi, e poi nel pomeriggio con l'incontro con i giovani. Una visita alla diocesi e alla città, ma anche un incontro con la grande personalità di Celestino V. Sull'esempio di Celestino, Benedetto XVI ha invitato tutti a una vita sobria per conservarsi più liberi la mente e il cuore. Ma ascoltiamo sulla giornata di domenica Fausta Speranza.
Sull'esempio di Celestino V, Benedetto XVI invita tutti a una vita sobria per conservare più liberi la mente e il cuore. Alla Chiesa chiede un annuncio coraggioso del Vangelo anche nei momenti di persecuzione e chiede il distacco dalle preoccupazioni per le cose.
L'annuncio sereno, chiaro e coraggioso del messaggio evangelico anche nei momenti di persecuzione, senza cedere né al fascino della moda, né a quello della violenza o dell'imposizione. Il distacco dalle preoccupazioni per le cose, il denaro, il vestito, confidando nella provvidenza del Padre. L'attenzione e cura in particolare verso i malati, nel corpo e nello spirito. Queste furono anche le caratteristiche del breve e sofferto pontificato di Celestino V e queste sono le caratteristiche dell'attività missionaria della Chiesa in ogni epoca.
Alla cittadina che non ha pianto vite umane per il terribile terremoto che ha colpito l'Abruzzo un anno fa, ma che certamente ha vissuto paure e difficoltà concrete, il Papa assicura preghiere e chiede di perseverare nella testimonianza di valori umani e cristiani, così profondamente radicati nella fede e nella storia di questo territorio. A proposito di territorio, nei saluti rivolti al Papa c'è la preoccupazione per costruzioni che potrebbero deturpare e per la prospettiva di privatizzare l'acqua. Il Papa incoraggia nel rispetto del creato. Poi cita località legate a Pietro da Morrone, l'eremita che, divenuto papa con il nome di Celestino V, rinuncia e viene imprigionato. Circa un anno fa, nella Basilica di Colle Maggio, che normalmente conserva le spoglie di Celestino V, Benedetto XVI ha lasciato il suo palio. Oggi è sceso nella cripta della cattedrale, qui a Sulmona, dove per l'anno giubilare in corso fino ad agosto sono riposte le spoglie. Celestino V rimane nella storia per le vicende del suo tempo e per la sua santità. La santità, dice il Papa, non passa mai di moda. Il Papa Eremita aveva chiara la coscienza del peccato e della misericordia di Dio, per questo pensò alla perdonanza. Nell'incontro con i giovani in cattedrale, Benedetto XVI torna a parlare dell'esempio di Celestino V e invita i giovani ad avere chiara l'importanza della fede e dei valori morali. Esprime la gioia di essere tra loro come un padre di famiglia. Sottolinea che ci sono ombre che oscurano l'orizzonte del futuro, ma invita i giovani a distinguere. Ci sono problemi concreti, spiega, ma ci sono anche falsi valori e modelli illusori che vi vengono proposti e che promettono di riempire la vita, mentre invece la svuotano. Di fronte a ciò, molto può la memoria storica.
La cultura consumistica attuale tende invece ad appiattire l'uomo sul presente, a fargli perdere il senso del passato, della storia, ma così facendolo priva anche della capacità di comprendere se stesso, di percepire i problemi e di costruire il domani.
A proposito di false illusioni, il Papa, mentre raccomanda la preghiera, sottolinea:
se pregare vi alienasse, vi togliesse dalla vostra vita reale, state in guardia, non sarebbe vera preghiera. Al contrario, il dialogo con Dio è garanzia di verità e così di libertà.
Stare con Dio, aggiunge, difende da orgoglio e presunzione, mode e conformismi e dà la forza di essere veramente liberi. Ai giovani che gli hanno detto «Santità, siamo con lei», il Papa risponde:
«Vogliate bene alla Chiesa, vi ha dato la fede, vi ha fatto conoscere Cristo. E vogliate bene al vostro Vescovo, ai vostri sacerdoti. Con tutte le nostre debolezze, tuttavia, i sacerdoti sono presenze preziose nella vita. Ora devo ripartire, devo dirvi come mi dispiace lasciarvi. Con voi sento che la Chiesa è giovane».
Da Sulmona, Fausta Speranza, Radio Vaticana.
Negli ultimi anni in Iraq sono stati segnati da tragici atti di violenza contrari agli insegnamenti e dell'Islam e del cristianesimo, azioni compiute contro membri innocenti della popolazione. Di questo e di altro Benedetto XVI ha parlato al nuovo ambasciatore della Repubblica dell'Iraq presso la Santa Sede, Abeb Mohammed Radi Ali al-Sadr, ricevuto per la presentazione delle lettere credenziali. Amedeo Lomonaco.
Benedetto XVI ricorda che gli iracheni, in occasione delle elezioni legislative tenutesi lo scorso 7 marzo, hanno dato un chiaro segnale al mondo scegliendo la strada della democrazia. Attraverso questa via, aggiunge il Santo Padre, il popolo iracheno aspira a vivere in armonia in una società giusta, pluralista e inclusiva. Adesso occorre comporre prima possibile il nuovo mosaico politico iracheno. La speranza, afferma il Papa, è che la formazione di un nuovo governo ora proceda rapidamente in modo che la volontà del popolo di un Iraq stabile e unificato possa essere realizzata. La Santa Sede, che ha sempre giudicato eccellenti le proprie relazioni diplomatiche con l'Iraq, continuerà ad assicurare il proprio aiuto per quanto possibile, in modo che il paese possa assumere il posto legittimo di nazione guida nella regione. I nomi di Monsignor Paulos Farai Rao, di padre Raghid Ghani e di molti altri, sottolinea il Papa, continueranno a vivere come esempi luminosi di amore che li ha portati a dare la vita per gli altri. Benedetto XVI ricorda infine l'Assemblea speciale del Sinodo dei Vescovi per il Medio Oriente, che si terrà dal 10 al 24 ottobre. Costituirà un'opportunità, conclude il Santo Padre, per esplorare il ruolo e la testimonianza dei cristiani nelle terre della Bibbia e darà anche un impulso per l'importante compito del dialogo interreligioso, che tanto può contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di coesistenza pacifica nel rispetto reciproco e stima tra i fedeli di diverse religioni.
Tra le udienze di questa settimana da ricordare anche quella agli organizzatori delle Giornate Mondiali della Gioventù di Madrid. Una delegazione è stata ricevuta in Vaticano dal Papa e poi un pensiero particolare, un grazie che il Papa ha voluto dire al governatorato della Città del Vaticano per avergli intitolato una fontana a San Giuseppe in omaggio al nome del battesimo del Papa. È stata inaugurata nella giornata di ieri nei Giardini Vaticani. Termina così il nostro appuntamento, a risentirci mercoledì prossimo.
Avete ascoltato
La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.